Bene, ci siamo in studio, sempre Marco Piccari con Stefano Impallomeni. Oggi,
ciao Marco,
giovedì, siamo sempre più vicino alla ripresa di questa, di questo campionato. Ben ritrovati. Allora, al volo, tu sei favorevole al avanti con gli over, sì o no?
Dipende.
Perché dipende? Qui abbiamo due over clamorosi, Giroud e Di Maria. Si prosegue.
Giroud. Di Maria, Giroud lo stimo, mi piace da morire, è un grande professionista, un grande bomber. Insomma, lì il Milan deve prendere. L'ho detto anche la scorsa settimana. A volte mi ricordo quello
sì,
che dico.
Qualche volta, sì, qualche volta ti ricordo. Sì.
Spesso e volentieri rincoglionito, però a volte mi ricordo.
Bene.
E quindi secondo me il Milan deve proprio fare il colpo.
Però insomma,
cioè, San Siro, capito, dei tifosi.
Accordo fino al 2024.
Però capito? Giroud
non c'è l'opzione, però per l'anno dopo hanno detto. Mi hanno riferito. Adesso lo chiedo anche alla direttore che ci sta sentendo.
Lui, passiamo la palla a chi
Lo vado
chiudere.
Subito. Gli do il buon pomeriggio, direttore Savia Jacobelli. Ciao Savia, ben trovato. C'è? Non lo sento.
Ecco,
adesso
qua.
Ti sento Savia, non ti avevo sentito, prego.
Buon pomeriggio.
Ciao Savia. No, non c'è l'opzione per Giroud, no?
Sì, ci dovrebbe essere un'opzione anche
c'è pure un altro anno, cioè
è delegata, però è sempre quindi evidentemente al rendimento che lo stesso giocatore garantirà nella prossima stagione.
Quindi viva gli over, viva gli over, viva gli over.
Non è mai una questione di over, è una questione di, come dice giustamente quando ne parlavamo in tutt'altro contesto, ovvero perché il calcio italiano sia così recalcitrante a valorizzare i propri giovani. Peraltro smentita questa corrente di pensiero dei risultati delle giovanili, perché qui giustamente abbiamo parlato molto della nazionale maggiore, ma noi abbiamo tre nazionali giovanili, Under 21, Under 19, Under 17, l'ultima in ordine di tempo è Under 19 che si è qualificata per la fase finale degli europei. E abbiamo la nazionale Under 20 che parteciperà al mondiale, che la FIFA ha appena tolto all'Indonesia perché non voleva ospitare Israele e che probabilmente si discuterà in Argentina. Quindi invece per quanto concerne la questione Giroud, io credo che il Milan abbia fatto molto bene a fare questa mossa, ma, e sottolineo l'avversativo, il Milan ha bisogno di andare a trovare sul mercato estivo 2023 una punta che gli garantisca di andare in doppia cifra. Perché è questa la lacuna che in questi anni, calma anche l'infortunio di Ibrahimovic, cali di rendimento di Rebic, e tutto quanto, è per non dire poi di Leao, che è riconoscibile rispetto al 2022, il Milan ha bisogno sul mercato estivo, oltre alla conferma di Giroud, che è un signore che ha dato e sta dando sempre il massimo, onorando la sua fama di grande attaccante, però ha bisogno il Milan di trovare un altro attaccante.
Un altro attaccante, vediamo un po' se la pensa così anche lui. Massimo Brambati, buon pomeriggio!
Ciao Massimo. Buon pomeriggio a voi.
L'avevi già letta la news o te l'ho detta io in diretta adesso perché c'è il fuso, c'è l'orario differente, no? Di Giroud che insomma.
Io onestamente mi sveglio la mattina, adesso c'ho davanti il mio caffè, non è che la prima cosa che vado a vedere.
Vabbè, te la dico io.
Ho fatto fermare Giroud.
Vabbè, però te l'ho detta io, no? Cioè, capito? Grande soddisfazione tra le parti, ingaggio confermato a 3,5 di euro per un anno per Giroud, no? Con possibilità. Vabbè, insomma, voglio dire, meno male che c'è Giroud perché lì davanti sta dando un contributo importante.
No, ma io dico, ma gli scouting cosa fanno? Sono in sciopero.
Come sono in sciopero? Perché?
Perché secondo me, insomma, si dovrebbe anche cercare di ringiovanire un po'. A me non piace dire che sono contro gli over. Io non sono contro gli over, se portano qualità, eccetera. Però mi sembra che il campionato italiano sia diventato un po' il rifugio di tanti giocatori che hanno passato di gran lunga i 30, di gran lunga dico sopra i 35. Di Maria non è stato contrattizzato da nessun altro ed è stato lasciato a parametro zero dal Paris Saint-Germain, se non sbaglio. Quindi insomma, certe valutazioni io le faccio anche in base alla carta d'identità, nel senso che cosa, che certo un giocatore che porta qualità anche se ha superato di gran lunga i 30 e che sta in una spesa contenuta ci può anche stare, però insomma io credo che sia agli occhi di tutti che per esempio il Napoli sia andato a scegliere dei giocatori giovani, farà stella su tutti che l'ha pagato poco, ha investito e ha fatto un grande colpo.
Certo.
Oggi Kvaratskhelia non so che prezzo può avere. Io credo che orientarsi più su quelle di situazioni che su queste, secondo me, è meglio. Ma non dico solo del Napoli, l'Atalanta è una squadra che, tra virgolette, gioca spesso sul fattore giovani, anche dall'estero, che sono di qualità e che poi possono rendere anche dal punto di vista economico, non solo dal punto di vista tecnico.
Pensate, qualcuno ci scrive: meglio un Giroud oggi che un De Ketelaere e un Origi domani. Xavier, qui lascio a voi. De Ketelaere, insomma, lo stiamo aspettando, speriamo, insomma, che prima o poi possa emergere.
Allora, sai, quando si valutano le prestazioni dei giocatori non bisogna mai generalizzare fra gli anni che andiamo a fare, perché un conto è Origi, che purtroppo ha deluso, sì. Dunque il largo, tra l'altro percependo un ingaggio alquanto oneroso per il Milan, e un altro è l'investimento su De Ketelaere, che allo stato attuale non ha ripagato del borso della società rossonera. Qui si tratta di capire che cosa intenderà fare ovviamente il Milan al termine della stagione, perché Pioli a più riprese ha sottolineato come a suo tempo anche Tonali e anche Leao al primo anno in rossonero accusarono difficoltà e poi invece sono stati tra i grandi protagonisti della conquista del 19° scudetto, mentre per quanto concerne Leao credo che sempre in ambito contrattuale il portoghese si debba decidere che cosa voglia fare da grande, perché questa telenovela che si trascina stancamente da mesi pesa, e come, sul suo rendimento. Leao del 2023 è irriconoscibile rispetto al Leao che contribuì in maniera determinante allo scudetto del Milan, e anche in nazionale non risulta essere un titolare inamovibile, anzi la sua esperienza nel Portogallo, in Qatar, non è stata esaltante. Tutto questo perché? Perché deve decidere che cosa fare, cioè, anche perché altrimenti il Milan avrà tutto l'interesse, qualora non addivenisse ad un accordo per il prolungamento del contratto che scadrà nel 2024, a cederlo sul mercato estivo.
Certo. Ma vabbè, su De Ketelaere ci siamo già pronunciati. Massimo l'ha sempre un po' difeso e lo aspettiamo, insomma,
pure
tu, Stefano, perché
devo dire che, insomma,
certo, siamo arrivati a fine marzo e uno abbiamo
però ragione
poco,
Massimo,
speriamo che possa dare un contributo,
anche dello stesso, è un investimento,
sì,
certamente
è una cosa diversa in prospettiva, certo
però
certo.
Io attenderei il prossimo anno, altrimenti sarebbe veramente, cioè, sì, per attendere definitivamente un po' la
giudizio
questione,
finale, diamogli ancora tempo,
diamogli un'altra,
insomma,
stagione, insomma, un altro Milan, un'altra situazione, non lo so.
Sì. Massimo, mi sembra che qua tu sei d'accordo, no? Perché ci siamo già espressi più volte su questo giocatore, aspettiamo ancora, insomma, perché comunque un investimento, è giovane.
Sì, io credo che, io continuo a ribadire, tuttora lo dico già da un po' di tempo, che insomma Massara e Maldini non credo che si sono presi una cantonata. Hanno visto quello che ho visto io, perché l'ho visto anch'io su iScout, me lo sono guardato bene e ho visto che ha delle grandi qualità, ho visto che ha gamba, ho visto che ha anche personalità, che però in questo momento, non so, è rimasta personalità nelle giocate, non personalità, io non conosco il ragazzo. Però al Bruges era una cosa, al Milan è tutta un'altra roba.
Sì, anche questo va valutato.
La maglia pesa, quindi io non so il peso che può avere questa situazione sull'aspetto psicologico del ragazzo, perché non lo conosco. Ci sono ragazzi, ma te lo dico anche per esperienza personale, Stefano te lo può dire, che in allenamento facevano dei numeri pazzeschi, poi la domenica si perdevano,
certo,
non riuscivano.
Può capitare. Certo.
Io credo che questo ragazzo abbia avuto, esatto, Massimo, un blocco emotivo. Cioè,
ma emotivo,
secondo me,
dici,
parte molto tutto dalla testa.
Blocco emotivo.
Calcio,
vabbè,
ci sa giocare.
Ma la testa è fondamentale, ragazzi.
Delle doti organiche, tecniche, giocate importanti, però io credo che abbia un blocco emotivo, un blocco d'ambiente, non di questo genere, ecco.
Sì,
poi
sì,
a distanza noi giudichiamo,
ma
ha detto bene Massimo,
stare,
non sappiamo i dettagli,
vediamo, dai,
però
aspettiamo,
insomma,
certo.
A occhio così ti dico che secondo me il problema suo è...
Personalmente ve lo dico, mi aspettavo che mentale. Potesse avere un impatto più veloce su questa squadra, no, proprio
avrebbe potuto
talento,
fare qualcosina in più,
capito, per il talento fare. Proprio che abbiamo
netto di tutto avrebbe dovuto e potuto fare di
esatto
più.
Però dai, vediamo adesso, come diceva anche il direttore, come diceva Savier, è comunque un investimento
però
in prospettiva,
posso dire una
cioè,
cosa? Posso dire una cosa, giustificazione del ragazzo comunque
sì.
Non è il Milan dell'anno scorso.
Esatto, anche questo è vero. Cioè, è una sottolineatura che ci sta.
Dagli un altro Milan,
è trascinatore, esatto. Ma sei un trascinato. Se ti devi far trascinare da un Milan dove Tonali non è più quello dell'anno scorso,
sì.
Leao neanche, Tomori non ne parliamo. Cioè, ci sono giocatori che l'anno scorso sono stati devastanti, soprattutto nel periodo in cui poi c'è stato lo sprint scudetto, che quest'anno sono l'ombra di se stessi. Questi tre li metterei quasi in cima alla lista. Insomma, Tomori e Kalulu ho visto fare delle cose a livello difensivo quest'anno da mani nei capelli.
Sì.
Ma l'anno scorso invece rappresentavano lo zoccolo duro, la forza di questo Milan impenetrabile. Ribadisco, soprattutto nella fase finale dove c'è stato lo sprint scudetto, dove il Milan poi ha meritato.
Assolutamente.
Insieme agli errori di... agli errori dell'Inter di meritare l'Inter.
Certo. Allora vi faccio sentire un audio di un ascoltatore sul Milan e riparto da Savio un attimo, vai.
Buongiorno, ma a me non sembra che il Milan sia una delle squadre con tanti over, togliendo Giroud e Ibra, mi sembra, anzi non mi sembra, a detta da molti è la squadra più giovane del campionato, tra le più giovani del campionato. Adesso perché ha rinnovato Giroud, che secondo me ci sta, sembra che il Milan sia una squadra fatta solo di anziani, non mi sembra così.
Ma chi ha detto questo, scusate?
No, vabbè
il titolo era Di Maria
non hai detto, però vedi
Di Maria e Giroud avanti con gli over, e questo
ascolta,
era, no?
Si fa un'idea,
no, era anche una provocazione. Di Maria per esempio
ma tu hai fatto sulla titolazione
certo, è giusta, cioè sono giocatori che non sono giovani, quindi sono over,
però
quindi
il nostro ascoltatore
però non abbiamo detto Milan avanti con gli over, è un'altra cosa, se l'avessimo detta allora c'aveva ragione, abbiamo
ha introdotto un altro tema, nel senso, magari, ecco, come ha detto il direttore prima, è vero, va benissimo il rinnovo di Giroud e come ha detto anche bene Massimo prima, insomma, facendo anche lo scouting dov'è, ma insomma il Milan ha bisogno, dai, di un bomber che da 20 da doppia cifra, come ha detto Savio prima, insomma, credo che farà quello il Milan, faccia quello.
Su Di Maria invece, che c'è questa, Savio, come stanno le cose? C'è possibilità di andare avanti un altro anno?
Sai, esiste questa possibilità perché il giocatore ha ribadito più riprese anche pubblicamente, non soltanto nello stretto ambito juventino, quanto si trovi bene a Torino. Ma sai, sul mercato della Juventus c'è una enorme, gigantesca spada di Damocle, anzi più di una, che pesa sulla testa del club bianconero. Bisognerà capire quali saranno stati i risultati finali nelle varie competizioni in cui la squadra è ancora in lizza, se in campionato si qualificherà per la Champions League, indipendentemente dalla penalizzazione, ma il 19 aprile sapremo quali saranno state le decisioni del collegio di garanzia. Bisognerà capire esattamente quale budget stanzierà una società che ha visto, sì, in base all'ultima semestrale, ridurre sensibilmente le perdite, ma nel dicembre scorso ha denunciato il quinto passivo consecutivo e la proprietà nell'arco di 3 anni solari ha iniettato 700 milioni di euro nelle casse sociali con 2 aumenti di capitale. Quindi la situazione è molto fluida. Bisognerà capire quale sarà l'allenatore della prossima stagione, se rimarrà Allegri, se cambierà. In questo momento io penso che certamente i contatti con Di Maria, così come con la signora Rabiot, che si chiede gli interessi del figlio, siano stati da tempo avviati. Però ritenere che in questo momento della stagione, con un aprile intensissimo alle porte, vedrà la Juventus impegnata sui 3 fronti in cui è scesa in lista ed è tuttora in lista, credo che le questioni di mercato, senza contare poi quanto accadrà appunto fuori dal campo,
certo,
le questioni di mercato in questo momento siano sì importanti, ma certamente non determinanti. Ci sono altri pensieri in questo momento per la Juventus.
Ma siete favorevoli per la possibilità di continuare un altro anno per Di Maria, insomma, la Juve? Qui siamo...
Io sì.
Sì, tu sì. Sì. E tu, Massimo?
Ma Ma sono valutazioni che devono fare non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico. Che uno potrebbe dire, ma il tecnico quando gioca, perché poi si fa sempre male, si infortuna, uno deve ammortizzare il costo di un ingaggio con le presenze. Questo me l'hanno insegnato quando ho iniziato a fare il procuratore. Un vecchio dirigente mi disse, quando io spendo 10 milioni, se questo giocatore mi fa benissimo 10 partite, ma io l'ho pagato 1 milione a partita. Se me ne fa 40, faccio 10 milioni diviso 40. Magari non ne fa 40 buonissime, però ho ammortizzato il prezzo dell'ingaggio. Io voglio capire, ma questo ragazzo sta bene? Ha ancora lo spazio per poter giocare, non so, 4 partite al mese, non ti dico 7-8, ma 4 partite al mese, 90 minuti li fa? Perché altrimenti prendi un giocatore, sì, ti fa la differenza quando ci sono partite con determinati ritmi, ma poi quando devi cominciare a inanellare una serie di partite non c'è, e gli do 7 milioni che sono 12 o 13 lordi all'anno, non lo so, È una valutazione questa che uno deve fare. Io non vivendo tra virgolette il calciatore tutti i giorni, non lo
però tu
dire.
Metti sul piatto una valutazione da fare, Stefano?
Sì.
In Pallomeni,
sì, no,
tu però andresti comunque tecnicamente non si discute,
il discorso
però,
di Massimo è ineccepibile. Però insomma, Di Maria fortissimo per me.
È fortissimo, però il fatto che non sia continuo è una valutazione da fare.
Magari
no?
Una cifra, non lo so, Scavia forse ci può ragguagliare meglio nei dettagli, io non so su quali elementi si possa basare il nuovo accordo economico. Io vedo un giocatore entusiasta di vivere nell'ambiente
di Torino.
Sì, molto. E si vede. E poi me lo raccontano degli amici da Parigi, insomma, è molto generoso. Cioè, questo aspetto, Massimo poi a giocare, è molto importante. È una persona che rispetta il gruppo, rispetta tutti i compagni, sempre stato esemplare. E a Parigi lo rimpiangono, pensa che. E concludo.
Pensate.
Quindi
no,
è vero,
vabbè,
l'età,
ci può stare,
è vero la condizione, però è una risorsa importante all'interno dello spogliatoio.
Xavier?
No, guarda, se il rendimento di Maria fosse, non dico sempre perché stiamo parlando di un giocatore per 3 anni, quindi non si può pretendere la luna, ma fosse continuativamente all'altezza della sua fama, il nuovo contratto dovrebbe essere sottoscritto a occhi chiusi. È importante capire, ma lo capiremo, perché ci sono 11 partite di campionato, 2 semifinali di Coppa Italia, 2 incontri di Europa League, sperando che ce ne possano essere anche degli altri, per consentire a Di Maria di dimostrare quale possa essere il suo apporto in questa fase decisiva della stagione ed evidentemente per rimanere anche nella prossima, perché io non dimentico ciò che è accaduto nella prima parte della stagione, cioè prima del mondiale. Espulsione di Monza e tutto quanto la cronaca ci ha raccontato, perché si diceva che Di Maria fosse concentrato sull'obiettivo mondiale che poi ha felicemente raggiunto insieme con l'Albi Celeste. Ora, aprile, sai, il campo dirà domenica, aprile offre l'opportunità, aprile, così come maggio, ma soprattutto aprile, perché saranno 9 partite di fila, quindi quale banco di prova migliore per Di Maria, dimostrerà lo stesso quanto concreta sia la sua voglia, il suo desiderio, la sua volontà di rimanere a Torino.
Pure quello che diceva appunto Savia adesso, ci sta tutto, no? Prima del mondiale il rendimento è stato un oggetto comunque di critica.
Prossimo anno non ci sarà il mondiale.
No, questo è sicuro.
No, vabbè, quindi per uscire anche un po' con una ragione. Infatti si è visto poi che ha deciso lui il mondiale praticamente.
No, un giocatore tecnicamente non si discute, assolutamente
Wembley,
non si discute
tecnicamente sempre.
No, no, rendimento e condizione fisica anche
per me è un fenomeno,
avuto,
però ragione
avuto,
Massimo
avuto, ma avere, no ma ha avuto, se vi ricordate, tra l'espulsione di Monza e ha preso
sì
due
sì
giornate,
sì no ma infatti
tra l'infortunio alla prima giornata di
diceva bene
dopo 60 minuti, perché se vi ricordate prima giornata col Sassuolo lui si ferma intorno al 60esimo, esce e salta non so quante partite, rientra con la Fiorentina, si rifà male. Ragazzi, la prima parte del campionato, dove poi la Juve mi sembra ha inanellato 8 vittorie consecutive fino ad arrivare alla catastrofe di Napoli, a me sembra comunque che non è che sia stato tutto sto Di Maria. Di Maria l'abbiamo visto più avanti.
Sì, 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 più avanti, questo sicuramente. Poi decisivo anche in Europa League, no? È quello che
portato la Juve ai quarti. Sì.
L'ultima, prima di andare in chiusura di questo blocco, voglio farla un po' su una squadra, guardando le partite di domenica, la Roma verso la Samp con una difesa in piena emergenza, sto leggendo, no? Per gli squalificati che abbiamo letto, quindi assenze di Bagnez, Cristante, Kumbulla squalificato, caso poi fortunato, insomma è una Roma...
rabberciata, esatto. Si diceva una volta, un termine un po' antico, ma...
Che vabbè, ogni tanto i termini, sì, però, vanno, insomma, sempre rispolverati, perché poi dunque Xavier, intravedi qualche rischio in questa partita con la Samp? Perché sulla carta non ci dovrebbero essere, però queste assenze, questa situazione in difesa,
e come se intravedo qualche rischio? Sai, un conto sono i pronostici sulla carta, un altro è capire, perché dopo la sosta, dopo una sosta possono esserci anche delle sorprese, capire esattamente quanto la Roma pagherà il pedaggio a queste assenze così importanti in difesa e quanto rivedremo la Samp, che alla palle si è lasciata una vittoria molto corroborante, una vittoria che i giovani di Stankovic inseguivano da tempo. E sul campo le loro prestazioni sono state in costante progresso, nonostante le difficoltà immani che la società sta affrontando fuori dal campo, visto che questo travaglio dura ormai da troppo tempo e non se ne vede la fine. Sì. Quindi sai, è una partita, può essere una partita trappola per la Roma, perché non deve commettere, ma penso che non lo commetterà, l'errore di sottovalutare la Samp considerata la sua posizione in classifica. Questa è una squadra, quella doriana, che venderà cara la pelle fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata.
Stefano Palomeni?
Lei ha detto assenze importanti, ma c'è un'assenza molto importante nella Sampdoria, Neutung, dietro al difensore
si
regge mezza difesa praticamente.
Quindi anche loro
Stankovic
dietro hanno un'assenza
adesso
pesante.
Stava sull'uomo, aveva fatto una partita importante, l'ho vista, sta meglio in condizione, però c'è stata la sosta. La Roma è partita 50-50, può succedere di tutto, però con un po' di mestiere, con un po' di calma, di lucidità, la Roma la potrebbe portare a casa. Però ha detto bene, ha sottolineato bene Iacobelli, il direttore, che insomma bisogna stare attenti, le incognite sono notevoli, soprattutto alla ripresa, anche diciamo in condizioni ideali di organico pieno, però certamente il punto di forza della Roma è dietro, e se Stankovic, la Samp, annusa, insomma,
che c'è la possibilità di dar fastidio,
secondo me dovrebbe fare una, ecco, mi immagino uno Stankovic, tanto voglio dire, te devi lottare per rimanere in Serie A. Se fai una partita un po' utilitaristica, così di soffrire,
rischiare di soggezione,
secondo me perde la Samp. Se invece la Samp fa una partita un pochino più osa, un pochino
potrebbe
più,
creare,
potrebbe
dei
creare dei rischi. Magari mi immagino una partita molto faticosa dove ai punti la potrebbe spuntare la Roma. Però insomma sono d'accordo con la vedo una partita trappola per la Roma, molto pericolosa. Sì.
Massimo Brambati, c'è la trappola addirittura?
Ma non lo so se sì, però sono d'accordo con il direttore che la Samp prenderà cara la pelle fino all'ultima giornata, perché credo che abbia preso un po' il carattere dell'allenatore, che è molto bravo da questo punto di vista ed è molto bravo a tenere a galla le motivazioni che sono importantissime per una squadra che, come giustamente dicevi tu, sta passando un brutto momento anche dal punto di vista societario, che quando la classifica è in queste condizioni è molto facile mollare, e invece l'allenatore non è di questo carattere. Io lo stimo tantissimo anche per questo, e poi è anche un mio vicino di casa, quindi
dai,
sta sopra di me a Milano, quindi sì, e quindi io trovo che sarà una partita, forse e probabilmente la Roma riuscirà a spuntarla, però dovrà sudarsi 7 camicie per affondare la Sampdoria, secondo me. Inoltre poi ci sono queste assenze che,
ma c'è, insomma, Smalling di dietro, guiderà lui la difesa,
però manca il resto, però.
Manca il resto, sì, vabbè, vediamo un po' dai. Allora, ringrazio come sempre tantissimo il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ti ringrazio, a presto, poi ci sentiamo.
è stato un piacere, un caro saluto a Stefano e ovviamente
un abbraccio, ricambio direttore.
grazie, ciao direttore.
Grazie ancora al direttore Xavier Cobelli che comunque ci accompagna in questi pomeriggi. Allora dunque adesso ci fermiamo perché ritorniamo, c'è un altro amico che si unisce a noi, vi faccio sentire anche un paio di passaggi, li voglio commentare con voi e state con noi perché prosegue il pomeriggio di Maracanã.